Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi la Chiesa ricorda Sant'Atanasio. Siamo in Egitto nel IV secolo. È una delle glorie della Chiesa egiziana. La ricordiamo, vogliamo ricordarlo in particolare perché è lui che ha scritto la vita di Sant'Antonio e perciò anche, proprio attraverso quest'opera, ha diffuso questo ideale, questo modello di vita anche in altre parti, in particolare in Occidente.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetti 13-22. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, i capi, gli anziani e gli scribi rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome». Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto dinanzi a Dio di obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. L'uomo, infatti, nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione, aveva più di 40 anni. Parola di Dio.
Ecco, per introdurre il nostro commento, siamo al capitolo 4, ricorderei quello che si dice al versetto 5 e 6, che è il quadro di questo racconto, dove al versetto 5 in particolare sono nominati le tre componenti del Sinedrio. Quindi siamo nel Beddin Gadol, siamo nella riunione della Corte Suprema, perché questi componenti sono quelli che costituiscono il Sinedrio. Sono nominati i capi, che è un modo per indicare le famiglie sommo sacerdotali, da non confondere coi sacerdoti, che invece sono molti, molti e sono di altro grado. I sommi sacerdoti sono alcune famiglie soltanto. E poi sono nominati i presbiteri, cioè gli anziani, che è la nobiltà laica, grandi possidenti, le persone che contano, le famiglie importanti laiche. E poi sono nominati i dottori della legge, la cui composizione è discussa, potevano essere di diverse estrazioni indubbiamente, però sono coloro che hanno raggiunto, sono anch'essi una specie di classe dominante, diciamo, nel senso che hanno in mano l'interpretazione della legge, sono i sapienti, sono detti anche sapienti. Ecco, questo direi è in primo piano, però vediamo che in secondo piano, abbiamo anche qui questa impressione, ci sono in realtà due grossi gruppi di influenza. Uno sono i Sadducei, e vengono nominati fin dall'inizio i Sadducei, i sommi sacerdoti erano per lo più Sadducei, e gli altri qui non sono nominati, e sono i Farisei, che non esclude che ci fossero dei Farisei nel Sinedrio, però non sono nominati qui. Poi nella scena, in un'altra successiva, al capitolo quinto, emergerà che ci sono dei Farisei. Ma in realtà il rapporto di forza e anche la lotta e anche la contrapposizione andava avanti da molto tempo, ecco, fra Farisei e Sadducei, con alterne vicende a seconda della posizione di chi aveva il potere, prima la stirpe dei Maccabei e poi eccetera, chi aveva il potere, da che parte pendeva. Ma questi sono i due gruppi. Un'ultima osservazione di inquadramento è il fatto che noi vediamo anche qui, anche negli Atti e in altri testi, come i Farisei sono molto graditi in generale alla gente, al popolo. Sono un'autorità per il popolo, sono un esempio, sono i veri punti di riferimento, sono dei santi, ecco, sono persone che vanno, cioè è una setta che è una guida spirituale del popolo e ha una funzione pastorale molto forte in quel tempo. Ecco, detto questo, passiamo al seguito, dopo il discorso di Pietro, presente anche Giovanni davanti al Sinedrio, abbiamo qui la discussione all'interno del Sinedrio. Ecco a voi la parola.
A me sembra che in questo tratto, comunque in questo discorso di Pietro e Giovanni, si compie quanto Luca aveva detto nel suo Vangelo al capitolo 12, versetto 11, quando Gesù dice ai suoi discepoli: quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come, di che discolparvi o di cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Mi sembra che è evidente proprio questo, perché appunto Pietro e Giovanni, che anche i sommi sacerdoti, i capi, riconoscono che sono persone semplici, senza istruzioni. Il greco dice agrammati e idioti. E vabbè, forse idioti non so per loro cosa volesse dire, insomma, però il greco dice così.
Sì, sì, ma non si può tradurre idioti.
Non si può tradurre idioti.
Il problema.
Semplici, penso.
Il problema della traduzione.
Sì, sì,
non
sì.
È una traduzione cosiddetta letterale, è semplicemente un calco.
Vabbè.
Solo che il significato è molto diverso, naturalmente.
Sì, quello che gli diamo noi. Comunque rimane il fatto che sono persone.
Idioti, sì. Significa che erano estranei all'ambiente di cui si parla, cioè non erano degli scribi, non appartenevano a questi ambienti. Non vuol dire che non sapessero leggere e scrivere, ma non appartenevano a questi agli ambienti, come dicevi tu prima, ecco, erano persone estranee a questo.
Questo crea stupore anche nei capi e nei sommi sacerdoti, e vedono anche la franchezza, cioè la parrisia, anche c'è questo termine parrisia, che nei Vangeli troviamo spesso applicato a Gesù, che parlava con parrisia, quindi è davvero la Pentecoste che opera, l'opera dello Spirito che opera in Pietro e in Giovanni. Anche perché mi veniva ieri mattina, così ascoltando la Passione a mattutino, quando si leggeva il tratto del rinnegamento di Pietro, che dice non conosco quell'uomo, quante volte ripete che non conosce l'uomo, che trasformazione ci deve essere stata da quel momento a questo. Adesso lo conosce e ha il coraggio di testimoniarlo. Dicono poi che non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. C'è proprio una forza in loro che è irresistibile, si direbbe.
Io sottolineo solo il versetto 17, perché certamente è uno dei versetti centrali di questo brano, tendolo, mi sembra, in contrapposizione con come finiva ieri, col versetto 12, perché qui dice esattamente diffidiamoli, qualcosa del genere, di non parlare in questo nome a nessun uomo, si può anche dire a nessuno, però mi è sembrato molto forte di non parlare in questo nome a nessun uomo. E ieri diceva che non c'è altro nome donato agli uomini nel quale dobbiamo essere salvi. Cioè mi è sembrato così, proprio, cioè che gli uomini adesso, gli uomini, quindi noi tutti, insomma, il genere umano, ha questo estremo, grande dono, ultimo forse dono di Dio, che è il nome di Gesù. E quindi appunto questo divieto di parlare agli uomini di questo nome o in questo nome è di per sé tremendo, no? Perché davvero è il dono estremo di Dio che abbiamo in mano, ecco.
Ma a me pare appunto che qui avviene la rottura tra gli apostoli, cioè diciamo la Chiesa di Gesù, rappresentati da Giovanni e da... Parla solo Pietro, però c'è anche Giovanni, che viene sempre nominato a fianco. Avviene la rottura con i capi della sinagoga, cioè con...
sinagoga del Sinedrio.
Del Sinedrio, sì, del Sinedrio. C'è questo smarrimento, no? Perché li riconosce come coloro che erano stati con Gesù. Si stupiscono di questa loro franchezza, riconoscono che c'è stato un segno noto e non lo possono negare, e non sanno cosa fare. Cioè, questa è la conclusione, non sanno più cosa fare. Tanto appunto che non poi li lascia liberi, li ammonisce ma li lascia liberi, quindi cioè, poi ci sono anche vari richiami nel capitolo di Giovanni, Giovanni 15, 26, 27, e poi c'è anche la prima Giovanni, quando Pietro dice noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito, richiama la prima di Giovanni, dove dice quello che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo a voi. Cioè, comunque la cosa principale è questa, che appunto rimangono smascherati, cioè rimangono senza parole, e quindi c'è questa appunto franchezza di Pietro, come è stato detto, che è dovuta allo Spirito Santo, come dicevamo ieri al versetto 9.
C'è un intervento di Davide Piva che riguarda il miracolo dello storpio, quindi siamo ancora dentro questa sezione. La bellezza del miracolo è che il nome restituisce allo storpio l'accesso al Tempio, interdetto non dall'impedimento fisico, ma dalla menomazione che, essendo dalla nascita, impediva il culto. Si sottolinea infatti l'esultanza dell'ingresso e lo stupore del popolo. Da parte mia, io volevo dire che questo miracolo, che non è stato sollecitato né richiesto, è un po' come quello del cieco nato per Gesù, è funzionale all'annuncio del nome che salva, questo mi sembra chiaro. La domanda del Sinedrio e delle componenti del Sinedrio è simile a quella che fanno a Gesù: con quale autorità fai queste cose? Evidentemente è la prassi di chi deve essere garante della retta fede, insomma, quello che avviene nel Tempio deve essere esaminato, e la domanda è molto simile. Io ho seguito un po' in questi capitoli la parola nome di Gesù, e ho notato questo, che Pietro, insomma gli apostoli per bocca di Pietro, dopo aver dimostrato che Gesù è il Cristo, in particolare sulla base del Salmo 109 o del Salmo 115, comunque con quella finale, Dio ha stabilito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso, dopo Cristo diventa non più la funzione di Gesù, ma diventa un titolo di Gesù. Si comincia a vedere insieme Gesù Cristo, in particolare come formula, in particolare fatevi battezzare nel nome di Gesù Cristo, al capitolo 2, versetto 28, e poi nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina, qui al capitolo 3, è proprio la formula Gesù Cristo, e significativamente qui sulla bocca del Sinedrio non c'è Gesù Cristo, ma dice, ordinando loro di non parlare assolutamente né di insegnare nel nome di Gesù. Però per Pietro è già diventato il nome che dà salvezza, quindi Gesù Cristo che racchiude tutto il mistero, cioè Dio ha costituito Signore Cristo quel Gesù che avete crocifisso.
Diciamo che l'obiettivo di Pietro e di Giovanni non è solamente, almeno a quello che penso io, quello di comunicare la guarigione fisica, che è una gran bella cosa, insomma, diciamo, a far risuscitare il corpo di questa persona sofferente, ma soprattutto è l'esperienza salvifica del Cristo risorto e della fede in Lui. Gli apostoli hanno visto e udito Gesù prima, dopo la morte, e hanno vissuto intensamente con Lui i 3 anni del suo ministero, assorbendone tutti gli insegnamenti, e hanno creduto. La guarigione del paralitico per me è frutto della loro fede. San Pietro dice della fede del paralitico, magari dopo la guarigione, ma prima insomma era un po' problematico. La fede in Lui, cioè in Gesù, ha suscitato per questo l'ammirazione della gente e la lode incessante, appunto, rivolta a Dio per queste cose veramente mai viste, mai pensate e umanamente inconcepibili, insomma, ecco. E come gli altri, naturalmente, parlano volentieri di lodare, di glorificare Dio, e diciamo che alla lode della prima comunità si aggiunge ben presto quella anche dell'infermo, in questo caso l'infermo guarito, e più avanti anche citiamo un altro esempio, quello del centurione Cornelio e altri pagani, naturalmente testimoni di altri fatti portentosi. La prima comunità naturalmente glorifica Dio per queste conversioni, poiché vi riconosce il suo intervento, l'intervento di Dio. La lode vera, naturalmente, suppone in effetti quella fede profonda che discerne l'azione di Dio nella trama della storia umana.
Si può riprendere, collegare le cose che sono state espresse prima. Sottolineerei anche al versetto 13 questo elemento, insieme al fatto, all'osservazione che sono persone che non sono, non hanno una preparazione, sono persone, diciamo, semplici, c'è però l'osservazione che sono riconosciuti come coloro che erano con Gesù. Quindi quello che dicono, il modo in cui lo dicono, cioè questa confidenza, questa sicurezza, e gli argomenti che dicono, hanno citato il Salmo, eccetera, no? L'argomento che riguarda la figura di Gesù, dipende da Gesù, dall'insegnamento di Gesù. Dietro c'è il riconoscimento che questi qui, se sono così, è perché in fondo riferiscono o sono, ricordano e sono stati istruiti, diciamo, da Gesù. E questo mi sembra significativo. Insieme agli altri elementi che qui emergono, e come diceva la Gemma, è vero, e qui il Sinedrio è in difficoltà. Ma perché è in difficoltà? Perché il Sinedrio è dominato dai Sadducei, e questo Luca lo sottolinea fin dall'inizio. I Sadducei erano irritati, il Sinedrio è dominato dai Sadducei ed è presieduto sempre dai Sadducei, perché è presieduto sempre dai sommi sacerdoti, che sono Sadducei. E quindi il Sinedrio è guidato ed è dominato in generale dai Sadducei, e qui i Sadducei vogliono opporsi a questo insegnamento. Dal punto di vista esterno, dal punto di vista legale, penso io, è legittimo, perché, come è stato già osservato anche da Sara, è molto vicino alla questione inevitabile di per sé che fecero con Gesù. Con quale autorità tu fai questo nel Tempio? Che siamo nel Tempio, è un insegnamento pubblico, si raduna molta gente, quindi non è una cosa... È normale, è un dovere quasi, ed è inevitabile che le autorità del Tempio, legate al Tempio, controllino quello che si fa. In più, ripeto, Luca ci riferisce che loro erano contrari agli insegnamenti che davano questi, perché riguardavano la risurrezione. Però questo tema è già stato affrontato anche nel Vangelo. Anche nel Vangelo c'è un confronto fra i Sadducei e Gesù proprio sulla risurrezione. Quindi questo mi sembra il quadro qui. È in difficoltà perché? È perché non ha una materia sufficiente per tenerli in prigione o per condannarli, deve lasciarli andare. E la preoccupazione è però quella che non si sparga ancora di più questa predicazione. E quindi la cosa che fanno, io penso formalmente legittima, non sostanzialmente, ma formalmente legittima, è quella di proibire di continuare questo insegnamento pubblico. Questo è legittimo, formalmente legittimo, no? E difatti poi quando torneranno davanti al Sinedrio verranno anche puniti in modo legale, no? Cioè con qualche battitura, mi pare che dica, no? Perché hanno disubbidito al comando formale. Qui è una minaccia, ma è anche un comando. Ho l'impressione, questo non sarei sicurissimo, ho l'impressione che sia così. Allora, se questo è vero, per cui poi e debbono lasciarli andare, perché non c'è motivo. Anche questo credo che interessi molto a Luca. Cioè il Sinedrio non ha mai riuscito legalmente a condannare. Si può dire che il Sinedrio, che è l'autorità suprema, dove ci sono, è la guida di Israele, abbia condannato? No, non c'è mai riuscito, né qui né dopo negli atti. Credo che sia un tratto importante per Luca. E allora concluderei, al centro, se così più o meno sono il quadro, al centro a me sembra c'è il versetto 19, perché Pietro e Giovanni dichiarano di non potere ubbidire a questo comando, e di per sé bisognerebbe ubbidire, a questo comando no, e danno la ragione. Giudicate voi se si debba ubbidire a voi o a Dio. Quindi contrappongono questa, e questo mi sembra il centro qui, ecco, della nonostante questo non è che possono condannarli per questo. Loro dichiarano che non si ritengono obbligati a questo comando, e difatti continueranno a predicare, quindi saranno di nuovo arrestati, e quindi, però mi pare che in questo modo emerge come centrale la posizione degli apostoli, che non è una posizione contro il Sinedrio, è una posizione rispettosa del Sinedrio, però questo è un argomento che si appella a un fatto divino. Qui c'è un evento nuovo nella vita di Israele. Noi siamo testimoni di questo, non possiamo tacere. Preghiamo insieme, anche nel ricordo di Sant'Atanasio e alla luce di queste parole che Luca ci riferisce negli Atti. Diciamo: ascoltaci, Signore.
In questo tempo pasquale continuiamo a invocare il dono dello Spirito per tutti i cristiani, perché possano testimoniare con la stessa franchezza, con parisia, la loro fede, e con la parola e con la vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo questo dono in modo particolare per i pastori della Chiesa, per Papa Francesco, per tutti i vescovi, per tutti i ministri della parola, tutti quanti sono chiamati alla trasmissione della fede alle nuove generazioni. Preghiamo.
Ascoltaci,
e per intercessione di Sant'Atanasio preghiamo in particolare per la Chiesa egiziana, per tutta la Chiesa copta, per tutti i loro vescovi, per quanti sono chiamati a vivere la loro fede nella persecuzione, nella difficoltà, nella discriminazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre presentiamo al Signore tutti i sofferenti. Preghiamo per gli ammalati, per quelli che sono tenuti schiavi, per quanti subiscono processi ingiusti, oppressione, violenza, per quanti sono mantenuti in situazione di miseria, di umiliazione, di persecuzione. Preghiamo. E sempre invochiamo il dono della pace, il dono della sapienza che viene dall'alto e del santo timore di Dio per tutti quanti hanno una responsabilità nella guida dei popoli, in particolare anche in questo momento in rapporto alle decisioni che devono prendere per la pandemia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per noi sempre, perché il Signore ci conceda di vivere questo tempo nella gioia della resurrezione, nell'invocazione dello Spirito e nella solidarietà interiore ed esteriore con tutti i nostri fratelli più provati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
C'è una preghiera per i nostri amici e delle famiglie più giovani, quelle della messa del venerdì. Ieri sera abbiamo avuto un incontro, diciamo, ecco, biblico con alcuni di loro, perché possano, come loro stessi hanno sperimentato, possano coltivare il culto del Signore anche nelle case, possono introdurre il senso della liturgia familiare. Preghiamo.
Lo stesso per il gruppo di Collesano e dintorni, che ieri sera, quanto mi sembra, si è riunito insieme a Sandro per fare un incontro biblico. Preghiamo per tutti loro, per quelli anche che seguivano Giuseppe Bellia a Catania, e tutti i nostri amici più lontani, per quelli che in questo tempo seguono l'Alexio insieme a noi, o quelli che non hanno più un aiuto dalla situazione attuale che si è venuta a creare. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo al Signore anche un aiuto per leggere questo libro proprio in questa situazione, perché ci venga grazia, ci venga luce per sapere, capire come il Signore ora si muove, e anche per tenerci stretti a questo nome, l'unico grande dono che Dio ormai ci fa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E poi volevo fare una preghiera anche per l'Amazzonia, dove pare che stiano morendo in tanti e nessuno interviene, nessuno vuole intervenire. Davvero il Signore abbia pietà dei Suoi piccoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre preghiamo anche per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, per i nostri cari, per quelli che ci seguono da casa, perché il Signore a tutti sia vicino e sostenga. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per, da lunedì si aprirà una nuova fase, e per tutto il dibattito che è nato riguardo alle assemblee di preghiera, anche per noi, perché il Signore ci illumini su cosa possiamo fare o cosa è meglio che non facciamo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
C'è da pregare per la Silvia Bordone, è morente, la ex di Maddalena, della comunità di Santino, no? Che è stata tutti questi anni ultimi ospite dai San Martini, e si trova a San Martini e sta morendo. Il messaggio era questo, un messaggio che Paolo ha girato, qualcuno l'ha girato. Ecco, preghiamo per lei, e il Signore la conforti, ecco, nel suo passaggio. Ha sofferto tantissimo nella vita, anche un animo molto profondo e anche complesso, con grandi sofferenze. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i morenti e i morti di queste ore, preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo nel nome del Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.